Ben ritrovato e bentornato all'avvocato Aurelio Bentivegna. Buongiorno.
Ben
Aurelio.
Ritrovato a te e a tutti gli ascoltatori.
Dopo uno stop di un paio di settimane tra la festa della Repubblica e quant'altro, torniamo a preoccuparci del diritto del debitore, di quelle che sono anche le armi messe in campo dallo Stato a tutela dei cittadini, armi che però dopo che vengono messe in campo non se ne parla, nessuno parla di queste armi a tutela dei cittadini. Parliamo un po' di questo.
Sì, parliamo, abbiamo parlato della maxi circolare.
Esatto.
Della precedente.
Facciamo un veloce riassunto.
Cioè, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente emesso una circolare, quindi è una norma interna, diciamo, che non ha valenza di legge, ma ha la valenza di orientamento degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che sostanzialmente indica le prescrizioni che deve tenere l'Agenzia delle Entrate all'interno delle trattative, delle procedure di risanamento del debito.
Ok, benissimo.
E dà delle indicazioni abbastanza importanti, perché a determinati requisiti l'Agenzia deve accettare le proposte laddove siano migliorative rispetto all'ipotesi liquidatoria.
Esatto, quindi quando un'azienda ha in difficoltà, però ha dei problemi
col
fisco,
tante altre prescrizioni, ma nella sostanza, esatto, in qualche modo, per quello che rileva oggi le aziende in crisi, c'è questa novità, cioè l'agenzia, nel momento in cui viene presentato un piano, viene attestato e segue determinati criteri, deve aderire, e se non aderisce deve spiegare nel merito perché non lo fa.
Perché l'alternativa è, eventualmente, se c'è un'azienda che ha la possibilità di continuare ad essere produttiva e pagare il suo debito, è meglio che quell'azienda
chiuda. La logica del
chiuda.
Codice della crisi d'impresa è improntata esattamente a questo, cioè, laddove l'azienda sia meritevole ed è ancora sana, cioè fatturato meno costi di gestione caratteristica danno un margine operativo positivo, ok, allora questa azienda merita di essere risanata,
esatto,
secondo una delle procedure previste.
Se tu decidi di non sanarla, spiegami perché, perché per me sono soldi che non entrano.
Se io ti faccio
stato,
la proposta, ecco, è migliorativa, è attestata, cioè c'è un terzo soggetto che non ha nessun interesse, che attesta che in effetti la proposta è migliorativa e che la contabilità è in ordine, questa,
esatto,
è la sostanza, e che il piano sostanzialmente ha chance di fattibilità, tu ente devi aderire.
Fine,
e se non
gioco.
Aderisci
mi devi spiegare,
nel merito,
appunto,
perché.
Esatto, questo è molto importante. Andiamo a questa composizione negoziata.
Questo invece è un bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia, passato assolutamente in sordina, che sulla scorta anche di quello che era contenuto nella maxi circolare dà delle prescrizioni anche qua importanti,
ovvero,
e nella sostanza per anni abbiamo pensato che la crisi si dovesse affrontare nel momento in cui si manifesta. No?
Ok.
Questa è stata sempre
l'idea. Cioè, fin tanto che non arriva,
io non mi preoccupo. No,
okay.
Invece questo decreto sposta l'attenzione sulla prevenzione.
Ok.
E il messaggio è semplice: l'impresa non deve aspettare di essere sommersa dai debiti sostanzialmente per poter operare, ma deve leggere in anticipo i segnali di difficoltà.
E quindi un controllo anche con le grafiche di quelli che sono gli andamenti economici di entrate, uscite e produttività. Se comincia ad esserci il primo segnale di calo, e là dice aspetta un minuto, c'è stato pure il mese scorso, che sta succedendo?
Vengono dati tutta una serie di prescrizioni. Bene. Una delle principali è la cassa.
Okay.
Dice un vecchio detto,
di cassa,
un vecchio,
diciamo,
detto, proprio la liquidità.
Esatto,
cioè,
sì.
L'attenzione sulla liquidità. Cash is the king, dicono gli americani.
Il contante è il re, governa.
Non il fatturato.
Esatto.
Perché molte volte si pone l'attenzione sul fatturato, ma non c'è liquidità. E le aziende,
certo,
falliscono per mancanza di liquidità.
Che sono numeri digitali, tutti i resti.
Perché posso avere crediti,
esatto,
ancora non sono stati incassati, e posso fallire avendo crediti anche per milioni,
esatto,
di euro.
Ed è successo che magari qualcuno.
Ma tantissime situazioni.
Anche i comuni possono fallire così.
Ma
diciamo,
anche con disponibilità liquide e grandi crediti falliscono, perché in quel momento è insolvente e il creditore fa istanza e fallisce.
Cash is out of the building, diciamo. Il cash è uscito dal palazzo.
Oltre il 95% delle aziende che ho gestito, con cui mi trovo ad analizzare i bilanci, le attività, devo dirti che quando io chiedo i flussi di cassa non sanno neanche di cosa si sta parlando.
Infatti, quello che
mi mostra i flussi di cassa, entrate e uscite, sì, mensilizzate, divise per voci.
Esatto.
Cioè, come viene impiegato il denaro dentro l'azienda.
Esatto. Cioè, tu incassi, che ci fai con questi soldi?
Cosa fai?
Esatto.
E come impieghi i costi? Cioè, come entra?
E come
la cassa mensilizzata, non sanno di cosa stiamo parlando.
Cioè, io una volta c'era la prima, non ricordo, quando da giovane andavo a lavorare in ufficio da mio papà, aveva la prima nota, quello che si incassava, poi a fine giornata quello che si veniva speso.
Il vecchio quadernetto delle massaie,
esatto,
no? Che si avevano ogni mese, allora siamo in giugno, entrate e uscite.
Ma si studiava ragioneria pure questo.
Ma dico, è un principio di buon senso. In famiglia, se tu devi gestire il tuo stipendio, devi sapere cosa è entrato e cosa deve uscire. Non
sai
puoi
che entra
più.
100, non puoi spendere 120.
Non puoi spendere
120.
Più di quello che tu incassi, perché hai qualche problema, lo puoi fare per un mese. Ma al secondo mese qualche campanello deve suonare. Esatto. Eppure per la massaia, diciamo con un concetto antico, esiste ancora questo buon senso. Per le aziende che muovono magari milioni di euro
non ne tengono conto
o ne tengono conto in maniera molto limitata.
Ok, e questo produce
questo
danni.
Oggi è un principio molto molto importante.
Ok,
e si parla anche di stress test, di simulazioni.
Ah, quindi proprio per vedere in che condizione è l'azienda e sapere anche dove intervenire, cioè identificare quelle aree dove è necessario l'intervento.
E qua c'è un concetto molto importante. Bisogna smettere di fare i piani ottimistici. Cioè, faccio il bilancio inutile perché mi serve per la banca. Cioè, questa è una classica... Cioè, non mi serve per capire come sta andando l'azienda e cosa devo fare. No, per indebitarmi, quindi ulteriore follia, perché quando sei già... in una situazione di insolvenza, diciamo, l'ultima cosa che devi fare è continuare a indebitarti, ecco, e quindi accendere un nuovo prestito, un nuovo mutuo, avere una nuova linea di credito, è l'ultima cosa che devi fare.
E invece regolarmente si
viene
fa il contrario.
Ma non solo, l'errore è che si manipola la contabilità per arrivare ad ottenere quel prestito.
Per avere il consenso della banca.
E quindi questo cosa vuol dire? Un totale scollamento con la realtà aziendale, no? Cioè, io non conosco i miei numeri perché non ho i flussi di cassa attesi,
registrati, controllati, certo,
ma per giunta manipolo le mie scritture contabili per ottenere il finanziamento, quindi faccio anche qualche magheggio.
Ecco.
Ma è tutto questo è esattamente il contrario di ciò che si deve fare.
Cioè, quando si è a questo punto è solo questione di tempo, si è destinati
tutte le contabilità devono essere veritiere, lo dice il codice civile, ma lo dice il buon senso. Cioè, non puoi alterare la tua scrittura contabile, perché tu stesso dopo un anno, dopo due anni, non comprendi più come devi correggere il tiro.
Sempre che sei interessato, se invece il vostro obiettivo è sfasciare tutte cose, come finisce
allora,
il suo punto,
è perfetto.
No, potete ascoltare RTL. Se invece siete interessati a tutelare la vostra azienda, restate su Radio Time.
L'altro elemento di buon senso è i piani devono essere non ottimistici, non essere al di sotto del reale, cioè si dovrebbero fare sempre tre scenari: uno scenario ottimale, uno scenario medio e uno scenario pessimistico.
Ok, che è sempre meglio, perché...
best case, normal case, worst case
giustamente, okay? Il peggiore.
Quindi certo, l'imprenditore deve guardare al best, perché deve avere un obiettivo da raggiungere, ma deve fare i piani,
esatto,
e le programmazioni.
Cioè, l'oggi è questo,
all worst,
esatto.
Cioè,
esatto,
ti devi tenere sottotono, per cui devi capire se c'è qualche cliente, devi prevedere che qualche cliente possa non pagarti,
certo,
devi prevedere che il costo di alcuni servizi possa aumentare, come l'energia, devi
appunto
prevedere che la banca potrebbe ridurre gli affidamenti, devi prevedere,
esatto,
che anche il fatturato può calare,
esatto,
del 10%,
esatto, certo, perché non
cioè,
è detto.
Ci sono ipotesi, ecco perché worst,
certo,
dove prudenzialmente si stressano alcuni parametri per dire anche in presenza di determinati
della peggiore situazione come
io
ti
comunque
puoi
sono, esatto, in grado di poter reggere banco,
esatto, okay? Poi se non ci sono è tutto, diciamo, benessere fondamentalmente.
Se va normale va ancora meglio, se nel best case è tutto grasso che cola.
E quindi tutto vantaggio.
Ma se tu fai tutto, non best,
ma esattamente
over,
al
best,
esattamente,
over the best, perché, esatto, sostanzialmente devi presentare le carte
per avere un vantaggio,
per avere dei vantaggi che non
che
dovresti,
ti inguaieranno di
che
più,
non dovresti che neanche fare,
che poi ti inguaieranno di più,
che ti inguaieranno di più,
certo,
sei totalmente fuori da qualsiasi criterio,
certo,
e quindi questo è esattamente quello che non si deve fare.
Ora, quindi come si procede in questi casi? Ecco, il consiglio che cominciamo a dare, un consiglio pratico, adesso abbiamo parlato di quelle che sono le logiche, abbiamo identificato quali sono i passi da fare, ma all'atto pratico, perché parliamo di grosse aziende, ma questo è un elemento che vale anche per le piccole e medie aziende, per i commercianti, per chi, insomma, chi fa movimento di casa, io penso dal bar all'industria, perché il principio è uguale per
avevamo
tutti.
Avevamo parlato, se ti ricordi, in una delle sessioni precedenti, degli adeguati assetti. Cioè,
esatto,
questo dovrebbe essere sempre un principio a cui attenersi, cioè ogni azienda deve avere questi adeguati assetti.
Okay.
Non basta quindi essere bravi commercialmente, perché spesso l'imprenditore pensa che vendendo bene, essendo capace a trattare bene, comprare bene, vendere bene,
sono un commerciante nato, io vendo pure i chiodi,
è l'unica cosa che deve fare azienda. No, questo decreto impone questa ulteriore indicazione in una parola chiave: governance.
Okay.
Cioè governo dell'azienda.
Cioè tu devi conoscere,
sapere gestire la tua azienda,
esatto,
quindi devi conoscere i tuoi numeri, devi conoscere i tuoi KPI, cioè gli indici principali.
Esatto.
Il margine operativo,
esatto,
okay? Cioè devi avere delle indicazioni sostanzialmente che spesso non si conoscono e che devi imparare a conoscere, governare e controllare costantemente. Di avere un cruscotto, come andando in barca hai la bussola e hai l'orientamento della rotta, tu nella tua azienda
devi ecco avere, scandaglio per guardare pure devi, sotto tu ecco, esatto,
devi avere
certo.
i tuoi strumenti per poterla governare,
monitorare in tempo
non
reale
basta
quello che
accade. Sai vendere bene, questo potevamo farlo negli anni 80 negli anni 90 sì. quando altri l'economia tempi. Schizzava e anche a fare delle grandi castronerie si poteva
ti salvavi, ti
perché
salvavi.
Comunque c'era tanta di quella di quel grasso e
sì,
di quella liquidità
vero,
che anche l'errore anche madornale veniva recuperato
esatto.
oggi che si gira col bilancino
sì.
per avere quei margini spesso risicati, se tu non hai i numeri in mano e non li sai governare sei fuori gioco,
sei destinato comunque al tracollo, e quindi questo
quindi,
ecco, il motivo di questa trasmissione è anche questo, trasferirvi queste informazioni dalle quali potete scegliere di prescindere, no ma io a queste cose non ci credo. Purtroppo la via è già segnata, non ce ne sono alternative.
L'imprenditore fai da te non è più ammesso e queste norme
ecco.
lo dicono in maniera
parliamo
chiara.
Di norme, parliamo di leggi, parliamo di indicazioni ben chiare, quindi non è che dice no, non lo faccio, se vivete in Italia...
non lo sapevo, non no, perché ecco. ignoranza legis non è scusa,
cioè,
l'ignoranza della legge non è una scusante.
Anzi, a maggior ragione, Radio Time dicti, ipse dictit. Ecco.
L'ho pure ascoltato a Radio esatto. Time, non ho fatto nulla, e allora sei recidiva.
C'è la recidiva, esatto.
Allora, il concetto è che ha gli strumenti e può leggerli e può intervenire in tempo. Quel famoso cruscotto.
Esatto.
Chi questi strumenti non li ha è destinato, purtroppo, ahimè, a soccombere agli eventi, alla crisi,
okay.
al mancato controllo dei propri numeri.
Okay.
Okay? Quindi questa è l'indicazione principale.
E quindi, come diciamo, stavo leggendo appunto alcuni appunti, trovo questo passaggio molto importante. Il modo di pensare all'impresa, dice, deve essere un cambiamento culturale.
È di fatto un cambiamento culturale. Cioè, di fatto, queste indicazioni pongono un quesito, e direi uno spartiacque, tra chi
okay.
si adegua, conosce e mette in campo questi aggiornamenti anche di natura di assetti, di strumenti, di controllo, e chi non lo farà. E quindi sostanzialmente è un fatto culturale, cioè si spera che si auspica.
Cioè bisogna proprio cambiare atteggiamento nei confronti
che
del mondo
da ora per il futuro l'imprenditore non basta soltanto, ripeto, che sappia vendere. Okay?
Appunto.
E
devi
che sappia conoscere
gestire.
Il mercato,
ma
deve sapere gestire.
Devi conoscere, ecco,
devi
sei il pilota di questa macchina.
Conoscere la
cioè.
Tua azienda e i numeri della tua azienda.
Ecco.
Questo ormai è centrale,
inevitabile, non si può prescindere,
non si può prescindere da questo.
In conclusione, ricordiamo intanto come sempre i contatti per chi volesse approfondire anche per tutta una serie di argomenti di cui abbiamo parlato nel tempo, appunto il diritto del debitore, come far fronte a questo genere di vicende, come avere anche indicazioni. Ricordiamo i canali social, prego Aurelio, ricordati tu.
Sì,
Avvocato
Aurelio Bentivegna.it
esatto.
e finedebiti.it.
Semplice.
Ci sono social,
sulle pagine social, su YouTube, su Facebook, su Instagram,
vari social che parlano di contenuti, di attività.
No, e tra l'altro troverete anche dei contenuti, anche delle simulazioni oppure delle vere e proprie citazioni di fatti realmente accaduti nel quale ci si potrebbe anche riconoscere, per cui penso che sia utile lo dico
qualche
dare un'occhiata.
Passaggio finale,
sì,
direi,
prego, vai.
Di sintesi quello che ci siamo
sì.
detti. Il legislatore non sta dicendo all'imprenditore sostanzialmente di diventare bravo quando la crisi è già manifestata.
Ecco, e questo è okay. un passaggio logico. Certo.
Ma sta dicendo qualcosa di più ambizioso, in qualche modo. Organizzati in modo tale da accorgerti che la crisi c'è e puoi affrontarla anche quando non la vedi.
Ecco.
Cioè, quindi quella logica preventiva che è incentrata nell'articolo 3, che ora citiamo, che dice che l'imprenditore deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Ecco.
Ma quando lo fa? Non quando la crisi si è manifestata.
È già scoperto. E devi farlo prima.
Devi farlo prima. E come lo fai? Avendo adeguati assetti.
Esattamente.
Cioè devi avere un'organizzazione tale che deve permetterti con quegli strumenti di prevenire quei momenti, poterli valutare
e sapere come poterti confrontare dal momento
per due trimestri consecutivi
ecco.
I fornitori che cominciano ad essere pagati con ritardo, tutte quelle indici che
ecco,
vengono
sono indicatori segnale rosso, cioè ci sono indicatori che ti allarmano, quindi
è un altro concetto importante
sì.
in chiusura, che la crisi non è un evento eccezionale ma va visto come un processo
ecco.
cioè che nasce lentamente e può essere evidenziato se hai gli strumenti per poterlo fare.
Diversamente sarà travolto.
Quindi,
come una slavina.
Non come un evento eccezionale, è arrivato così e purtroppo sono sfigato. No, perché se tu avevi gli adeguati assetti monitorati,
i segnali di allarme li avresti visti,
i segnali li avresti visti per tempo e saresti dovuto intervenire
subito e subito. Magari non avresti evitato il tracollo. Che
questa è la sintesi un po' del nostro ragionamento,
che trovo veramente logica dal piccolo, diciamo, dal mio piccolo. Grazie come sempre all'avvocato Aurelio Bentivegna. Oggi giovedì, ma dalla settimana prossima
la prossima settimana dovremo farlo pure giovedì,
di giovedì,
e poi ritorniamo al nostro martedì.
Vabbè, allora appuntamento a giovedì prossimo. Grazie a Aurelio Bentivegna per essere stato con noi. Ciao ciao.